Bentornati a questa nuova puntata di Pallonetto Podcast. Io sono Luigi.
Io sono Mimmo.
E questa settimana purtroppo andremo ad analizzare la peggiore delle ipotesi. Abbiamo perso col Parma, siamo a meno 11 dalla zona Champions, più 8 sulla zona retrocessione. E mo dire qualcosa cosa a ricere. E Muccio non risponde. Sigla.
E allora, ancora una volta siamo qui a parlare di una sconfitta di questo Napoli. Diciamo un Napoli che, bene o male, comunque è sembrato essere migliore rispetto alle ultime partite, non credi?
Ma non lo so, Mimmo, il Napoli ha giocato bene, si è visto il passaggio al 4-3 di nuovo, però siamo qua, commentiamo la sconfitta e non riusciamo mai a trovare motivi che ci possano far vedere, non lo so, uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. Scusami se sono negativo, Mimmo, però purtroppo vedere un Napoli così in quella zona della classifica mi rattrista e affievolisce le mie speranze. Io sono un tifoso del Napoli al di fuori di ogni dinamica di gioco societaria. Quando la maglia del Napoli la vestivano giocatori improponibili che non voglio più nominare e che ci portano a quei campi di provincia. Non lo so, Mimmo, tu...
Vabbè, al di là del risultato, insomma, che evidentemente comunque non ci soddisfa, siamo in una crisi di risultati veramente ormai interminabile, proverei comunque a cercare quelli che sono stati i lati positivi e anche quelli negativi di questa partita, che credo siano anche abbastanza. Innanzitutto partiamo quindi dalla novità di Gattuso, che ha deciso di scendere in campo con un 4-3-3, assecondando poi quella che è stata la vocazione che ha dimostrato avere la squadra nei 3 anni di Sarri e che in maniera, possiamo dire, oggi scellerata da parte di Ancelotti è stata smontata nell'anno e mezzo di gestione del tecnico di Reggiolo. Io direi, insomma, che sostanzialmente il Napoli ha giocato bene nel momento in cui ha avuto il possesso palla e ha schiacciato il Parma nella sua metà campo. Quindi mi è sembrato un Napoli molto a suo agio nella zona offensiva del campo, molto meno nella zona difensiva, e c'è stata qualche lacuna nelle transizioni, soprattutto nel momento in cui si doveva attaccare velocemente o nel momento in cui si doveva ripiegare velocemente. Che cosa pensi di?
Ma non lo so, penso che la partita ovviamente è stata condizionata da quello che è stato il primo episodio della gara in cui siamo andati in svantaggio. Purtroppo su quella rimessa laterale c'è stata una disattenzione di Manolas che va su Cornelius, stacca di testa, lisciano entrambi, Koulibaly non sa se spazzarla, se passarla, e in un momento diciamo di confusione lì la sua scelta individuale è provare a fare un retropassaggio che però fallisce, si infortunia e Kulusevski va in rete. E secondo me ovviamente merito al giocatore del Parma che è riuscito a fare una buonissima azione individuale in pressing, però purtroppo non possiamo semplicemente ridurre tutto a un risultato. Delle cose positive ci sono state, cose che non abbiamo visto nelle altre partite. Il Napoli comunque andava in pressing, correvano, Milik si sbracciava, cercava di caricare la folla, cioè quante volte è andato vicino ai pochi tifosi che c'erano e cercava di caricare il pubblico, cercava di caricare quello che era il mondo intorno a loro che erano in campo. Purtroppo, diciamo, la partita è stata decisa da delle disattenzioni e da degli errori, però si sono viste cose buone, Mimmo, prima dell'ingresso di Mertens in campo. Le note positive quali sono state per te?
Direi, diciamo, tutto quello che abbiamo visto dopo i primi 10 minuti di gioco, dove il Napoli mi è sembrato estremamente impacciato anche negli appoggi, negli stop, nelle giocate veramente più banali. Abbiamo visto Mario Rui fare, diciamo, un erroraccio in uno stop sulla linea, cioè davanti proprio alla panchina di Gattuso, e lì forse è l'emblema dei primi 10 minuti, più diciamo del gol regalato da Koulibaly a Kulusevski, perché è evidente che in una fase di gioco dove assolutamente non c'era pressing su Mario Rui, il pallone è stoppato, lo prova a giocare, se lo sposta all'esterno lo manda fuori proprio cioè banalmente, in maniera proprio stupida.
Quasi divertente, dici tu.
Sì, cioè era proprio un roba da Lega Pro. Ma al di là di questo, io direi, insomma, che passati questi primi 10 minuti, nei quali dobbiamo dire che anche Gattuso è stato molto sfortunato, perché è evidente che non si può imputare a lui questo errore di Koulibaly, ed è evidente che sprecare un cambio dopo 3 minuti per mettere Luperto e quindi un difensore non aggiunge nulla alla squadra che è già in campo, piuttosto leva solo una sostituzione. Detto questo, però, dopo quei 10
ovviamente indebolisce il reparto, perché purtroppo Luperto non ha la stessa caratura di Koulibaly, e diciamo diminuisce quelle che sono le prospettive di cambio gioco futuro nel secondo tempo o in un eventuale ribaltamento del risultato, anche perché a centrocampo almeno la coperta è corta.
Sì, è corta, infatti lo abbiamo visto nel momento in cui insomma abbiamo giocato appunto con questo 4-3-3, siamo stati costretti praticamente a giocare con Allan regista. Allan che certamente non è stato autore di una delle sue migliori partite finora, però dobbiamo dire che almeno al mio parere sembra essere oberato di lavoro, perché a centrocampo, oltre a dover essere ormai diventato il regista titolare di questo Napoli, è costretto anche alle solite fasi di ripiegamento e di difesa, e inoltre lo abbiamo visto anche
Fabio Ruiz non riesce a fare le due fasi, cioè pur volendo è molto lezioso, molto lento, quando deve impostare è lento e quando deve ritornare è ancora più lento e fa perdere due tempi di gioco a ogni giocatore che deve ritornare dalla fase che stava facendo prima e reimpostare una nuova fase. Questo secondo me è un grande limite del centrocampo del Napoli.
Sì, credo che Fabian Ruiz sia stato il peggiore tra i centrocampisti del Napoli, senza alcun dubbio, perché come dicevo Allan è comunque un giocatore impegnato in tutte e due le fasi, che deve svolgere tanti compiti. Zielinski è sembrato comunque essere sempre un giocatore costante nella sua incostanza, cioè nel senso non è mai cambiato, è sempre lo stesso Zielinski che conosciamo da anni, che offre comunque prestazioni di un livello discreto in tante partite, ma che in tante altre insomma si perde. Questa direi che è stata una partita discreta di Zielinski, ben oltre la sufficienza, insomma io gli darei un 6,5 per come ha giocato, perché comunque tra quelli del Napoli è stato il più intraprendente, e l'errore finale che regala poi il gol a Gervinho è proprio frutto di una casualità e di una sfortuna,
anche un errore collettivo. Ma non lo so, Gattuso qui parla di dire che la sfortuna non esiste, non lo so Mimmo, secondo me qualcuno che sta portando sfortuna al Napoli c'è, e non voglio dire chi è.
Sì, secondo me è De Laurentiis, non lo so.
Ma no, Mimmo, tu devi sempre schierarti contro qualcuno, invece di analizzare la partita puoi schierarti contro il presidente. Parlando del presidente, questo stadio senza tifosi ti fa quasi impressione, no?
Ma non è che mi fa impressione, mi fa proprio male al cuore. A me non piace vedere questo stadio così, onestamente. Io auspico quanto prima, lo ripeto, la soluzione di questo problema tra Napoli e questi due tifosi. È diventato uno spettacolo indecoroso il San Paolo, onestamente parlando. Cioè, abbiamo visto più volte i giocatori sbracciarsi nel chiedere aiuto da uno stadio che ovviamente con la mancanza del tifo organizzato era praticamente, non lo so, cioè sembrava di assistere a una partita dove erano i bambini a tifare, un tifo disorganizzato, delle voci puerili quasi sentivano venire dallo stadio. Cioè è sembrato quasi, non lo so, ridicolo.
Che vadano i bambini a vedere le partite è sempre buono, però se devono vedere questo Napoli forse è meglio che non
sì,
ci vanno.
Ma i bambini possono andare allo stadio, io non sto dicendo i bambini non possono andare, però è evidente che la mancanza di tipo organizzato, cioè, toglie quello che è poi il fattore casa allo stadio San Paolo. Abbiamo sempre detto che il Napoli gioca in casa con 12 uomini e ebbene, oggi sembra che il Napoli giochi praticamente tutte le partite in trasferta, perché il fattore casa non esiste più da quando i gruppi della curva A e della curva B non entrano allo stadio. Cioè è proprio evidente la mancanza di questo tipo che non aiuta il Napoli in questo momento, e speriamo possa quanto prima insomma ritornare a tifare e a far sentire il proprio supporto anche al nuovo allenatore, che certamente ne ha bisogno.
Anche noi vogliamo fare gli auguri a Gattuso, sperando che questa sia solo la prima e l'ultima sconfitta. Anche col Milan ha iniziato con un indecoroso pareggio in cui segnò il portiere del Benevento, e diciamo forse gli inizi di Gattuso sono sempre stati un po' sfortunati, speriamo in meglio. Passando a quella che è stata proprio l'analisi della partita, analizzando un po' con le statistiche, vediamo che il Napoli sostanzialmente dominante, con un 67% di possesso palla, più di 20 tiri, tante conclusioni a porta. Cosa è mancato, Mimmo? Cosa è mancato?
Ma evidentemente è mancata la cattiveria. Allora, io credo che, diciamo, il Napoli ha sì giocato meglio delle ultime partite, ma non possiamo dire che abbia giocato bene, perché una squadra che fa il 67% di possesso palla, 22 tiri a porta e fa solo un gol, evidentemente ha qualche problema di finalizzazione da imputare qualche volta ai singoli, per esempio nel caso di Insigne, che si trova da solo davanti al portiere, lì è un chiaro errore dell'attaccante, ma tante altre volte
la bravura del portiere,
ma no, anche diciamo alla poca lucidità dei giocatori del Napoli, soprattutto nelle scelte, perché il Napoli, soprattutto in questa partita, ha provato a tornare ai vecchi metodi di gioco, quindi ad imporre il proprio gioco, però la grande differenza con il Napoli che abbiamo visto negli anni passati è stata quella che le scelte venivano effettuate in maniera veramente troppo lenta. Allora, se un giocatore prima di scaricare fa due o tre passaggi, due o tre tocchi e poi passa, è evidente che così si perdono tempi di gioco
e si chiudono le linee di passaggio.
Esattamente, cioè scalare poi verso il lato forte, dal lato forte al lato debole, è molto più semplice. Il Napoli aveva bisogno di accelerare il gioco, e questo elemento in particolare, ovvero l'accelerazione del gioco, lo può dare solo un giocatore che fa la professione del regista, cioè è proprio quello che manca oggi al Napoli. Quindi giocare in questo modo è difficile senza regista. Dovremmo sperare che oltre ad Allan anche Zielinski e Fabian Ruiz abbiano la prontezza di giocare un po' più in velocità, e credo, al di là di tutto, parlando per esempio dei singoli, tornando ai singoli, Insigne ha giocato veramente una brutta partita, però è evidente che nel momento in cui lui riprende il pallone, cioè prende il pallone e tocca di prima o verso Mario Rui o verso Zielinski o verso Milik, in quel caso crea degli spazi che sono poi funzionali all'inserimento degli altri giocatori. Questo è quello che manca al Napoli al momento, almeno questo, cioè almeno credo.
Vabbè, dire che manca questo e manca anche il gol, oltre a mancare un regista. Ma a gennaio che regista possiamo trovare, così libero?
Ma non lo so, ne abbiamo detto Torreira la volta scorsa, pare che effettivamente Torreira possa essere uno degli obiettivi del Napoli. Io ripeto, cioè Torreira non è un vero regista, però può essere
funzionale alla causa.
Esatto, un giocatore che può aiutare anche Allan in fase di interdizione, che è quello che ci manca oggi. Detto questo, e passando alle parole pronunciate da Gattuso alla fine della partita ai microfoni di Sky, ti volevo chiedere, Gattuso ha parlato di una condizione fisica e mentale precaria da parte dei giocatori del Napoli. Credi che questo sia un attacco diretto ad Ancelotti?
Ma credo che non sia un attacco diretto ad Ancelotti, proprio per la stima che Gattuso ha per Ancelotti, e secondo me ha semplicemente messo in evidenza quella che è la condizione di tutti i giocatori del Napoli. Sta qui da poco, ma certe cose sono lampanti, secondo me. Vedendoli lui più o meno tutti i giorni, avendo comunque contatto con loro ogni volta che gli deve spiegare qualche problematico, semplicemente spiegare i concetti di gioco, di quello che è il suo gioco, secondo me vede nei giocatori del Napoli questa luce spenta nella loro voglia di vincere e di giocare. E quindi secondo me da queste cose lui dice che hanno una condizione mentale non buona, e la condizione fisica forse viene anche da tutto quello che è questo periodo nero, cioè che i risultati non arrivano, cadono le motivazioni e loro non riescono neanche più ad allenarsi come se dovessero lottare per qualcosa. Quindi credo alle parole di Gattuso, credo che non siano un attacco ad Ancelotti, ma soprattutto, cioè, credo che siano anche fatte per spronare la squadra, non per giustificarla, perché Gattuso non lo vedo il tipo di uomo che tende a cercare giustificazioni. Cioè, quando molti giornalisti tentano anche di provocarlo per quello che è il suo modo di essere, alla fine lui risponde con quello che vede nella sua quotidianità. Quindi, ritornando a quelle che possono essere le caratteristiche dei giocatori in campo, purtroppo credo che Gattuso possa semplicemente allenarli sul piano fisico, sul piano mentale, ma come abbiamo visto da questa partita, quelli che sono gli errori individuali da cui sono nati i gol del Parma, penso non ci possa fare molto, anche perché, Mimmo, io credo che le scelte individuali in quel momento non possono dipendere da quello che è la testa dell'allenatore. L'allenatore non può essere nella testa dei giocatori in qualsiasi secondo della partita, non può essere con loro in campo, e quindi credo siano semplicemente loro. Tu che pensi? Pensi che l'allenatore possa entrare nella testa dei giocatori fino a questo punto da condizionare quelle che sono le loro scelte individuali in campo?
Allora, io, diciamo, partendo dal presupposto che questo può essere forse uno dei temi principali che si possono analizzare proprio in tutto lo svolgimento di questa giornata, e che scaturisce da quella che è l'intervista di Liberani nel post partita tra Brescia e Lecce, che è stata veramente una bella intervista, nella quale appunto si discute se è possibile allenare la scelta o meno, e Liberani sostiene che sostanzialmente si può allenare la tattica, la tecnica, ma non si può allenare la scelta. Io invece credo il contrario, e vado appunto nella direzione contraria di quella che dice Liberani, perché la scelta si può allenare nel momento in cui si allenano determinate situazioni di gioco. Poi è evidente che al di fuori di quelle che sono le situazioni di gioco ordinarie o comunque più analizzabili, nell'eccezionalità, nella singolarità di una determinata azione di gioco, poi ci può essere la scelta che determina l'errore individuale. Ma questa strategia di limitarli è ovviamente necessaria soprattutto per una squadra che tende comunque ad obiettivi molto ambiziosi, quale il Napoli, appunto, che parte dall'inizio della stagione per vincere lo scudetto e per andare quanto più possibile avanti in Champions League. Allora, analizzando per esempio il caso, entrambi i casi in realtà, dei gol subiti dal Napoli, ci sono una serie di scelte sbagliate in quelle due azioni. Manolas sale su Cornelius su una rimessa laterale che è praticamente, non lo so, non pericolosa, non c'era la necessità di Manolas di salire così tanto, si stacca dalla linea, si crea il vuoto alle spalle di Manolas, Koulibaly liscia l'intervento, volendo forse essere più sicuro e facendo il retropassaggio con il destro, Kulusevski si inserisce e è solo contro Meret e la mette dentro. Ma anche nel secondo gol credo ci sia stato un errore, anzi più di un errore, perché lasciando stare il fatto che Zielinski scivola sul continuo dell'azione, lo stesso Zielinski non è in grado di atterrare Gervinho, così come Luperto, e Mario Rui, che veniva da dietro, piuttosto che andare a coprire Hernani, che era praticamente solo, ha stretto su Gervinho e su Kulusevski, che lo affiancava alla destra, andando a creare un traffico inutile in quella zona del campo, ostacolando lo stesso Luperto nello scalare verso Kulusevski, e quindi si è trovato Gervinho solo contro Meret, che l'ha insaccata. Queste situazioni di gioco sono situazioni di gioco che si ripetono più volte nell'arco di una partita o comunque nell'arco di una stagione, e sono situazioni di gioco che andrebbero allenate. Non lo pretendiamo ovviamente subito al quarto giorno da Gattuso, ma
l'avremmo dovuto pretendere da quello che è stato il lavoro di Ancelotti. Non lo so, io quello che credo è che l'unica scelta che voi possiate fare è quella di seguire Pallonetto sempre, di affezionarvi a noi, al nostro modo di analizzare la partita insieme a voi. Detto questo, ci avviamo verso i minuti di recupero. Bentornati ragazzi nei minuti di recupero, la parte di questo podcast dedicata a voi ascoltatori. Mimmo, dici la domanda della settimana scorsa?
La scorsa settimana vi abbiamo posto due domande, ovvero se Gattuso fosse l'uomo giusto per il Napoli, e il 56% di voi ci ha risposto sì, mentre la seconda domanda che vi abbiamo posto è stata se il saluto social dei giocatori ad Ancelotti vi è parso sincero o era un atto dovuto, e a questa domanda il 56% di voi ha risposto che era un atto dovuto.
Adesso Mimmo, dici la domanda per questa settimana, diciamo, visto che l'evento più vicino a noi è il sorteggio di Champions.
Ma no, aspetta, prima di questo, ma secondo te è un atto dovuto? In che senso? Cioè, la società ha chiesto ai giocatori di dargli le password e gli username, così è stata tipo la società a fare sti post?
Ma non lo so, non credo che sia stata la società a fare sti post, infatti, cioè, credo che siano stati più, capi, una forzatura.
Ma secondo me De Laurentiis è un profilo condiviso con Zini.
Ma non lo so, può essere pure che fanno amore in casa, a me non piace.
Vabbè, allora dicevamo che quindi lunedì alle 12 dall'Urna di Nyon uscirà l'avversaria prossima del Napoli nel turno degli ottavi di Champions League, e quindi in base poi a chi sarà sorteggiata vi chiederemo appunto se sarete soddisfatti o meno del sorteggio.
E detto questo, noi ci salutiamo. Mimmo, vuoi lasciare i nostri ascoltatori con l'ultima perla?
Ma non ci amano buono.
E speriamo che vada tutto nel migliore dei modi. Forza Napoli sempre.